I consiglieri di prendere posto e il segretario procederà all'appello, grazie.
Facciamo l'appello. Mazzanti.
Sì.
Aspetta un attimo che la penna non va. Dalì.
Sì.
Nicolai.
Sì.
Giacomelli.
Presente.
Scarnato.
Sì.
Peruzzi. Galigani.
Presente.
Drovandi. Innocenti Lisa.
Presente.
Magazzini. Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio. Perfetto.
Bene, ravvisato il numero legale, arriva anche Nicola Magazzini, consigliere Magazzini. Si dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale, buonasera a tutti, nomino scrutatore Rossi Rossano, Denis Peruzzi e Gori Fiorello. Io non ho comunicazione da fare, passo la parola al sindaco per le comunicazioni.
Buonasera. Io rispetto a un articolo apparso sulla stampa, non ricordo se il 10 o l'11 di dicembre, sul bando delle piste ciclabili, credo che sia, come dire, importante comunicare un attimino, fare un pochino di resoconto per quanto, diciamo, pubblicato sulla stampa. E, diciamo, vi ho preparato un piccolo promemoria, più che io ve l'ha preparato il Servizio Affari Generali, che ha curato tutto il bando e tutta la gara, e magari lo leggiamo così per opportuna chiarezza. La data di pubblicazione del bando è dell'11 agosto 2014, la scadenza delle offerte era il 30 settembre 2014. Relativamente al lotto si è aggiudicata la gara Ledil 2 SRL con sede in Genova. I legali rappresentanti dell'impresa al momento della partecipazione alla gara erano i signori Stefano Raschellà, presidente del Consiglio di amministrazione, e Daniele Raschellà, amministratore delegato. Direttore tecnico di questa azienda, Federico Raschellà. Il signor Stefano Raschellà, in sede di gara, ha dichiarato di aver avuto una condanna per violazione TU, non so neanche che vuol dire io, testo unico, in materia edilizia. Ma il reato è estinto, quindi non è causa impeditiva della partecipazione ad appalti pubblici. La dichiarazione è datata 29/9/2014. La data di aggiudicazione provvisoria della gara è del 3 novembre 2014, con verbale stipulato dalla commissione di gara. A questo punto sono partite le verifiche dei requisiti dichiarati ed in particolare il casellario giudiziario, l'Agenzia delle Entrate, il DURC, il fallimentare e l'antimafia. Il casellario è pervenuto in data 19 novembre 2014 e non si evidenzia niente se non il reato già dichiarato dal legale rappresentante ed ormai estinto. Per quanto interessa, si fa presente che la legge consente di escludere un'impresa dalla partecipazione a gara di appalto laddove vi siano sentenze di condanna passato in giudicato per determinate tipologie di reato. Nel caso di specie non esistono sentenze passate in giudicato nei confronti dei soggetti sopra individuati. Con nota pervenuta in data 6 dicembre 2014, l'impresa, quindi la Edil 2 SRL, ci ha comunicato un cambio di amministratore. In particolare Stefano e Daniele Raschellà, a far data dal 17 novembre 2014, non sono più i legali rappresentanti, ma l'amministratore unico è diventato Federico Raschellà. Con determinazione numero 905 del 9/12/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in sospensione di efficacia. Tuttavia la verifica dei requisiti è terminata e ad oggi non ci sono sentenze di condanna passate in giudicato né misure di prevenzione applicate nei confronti dei legali rappresentanti dell'impresa. Niente, era semplicemente, come dire, un chiarimento rispetto a quello che potevano essere delle interpretazioni, diciamo, a delle considerazioni che traeva un giornalista nel suo articolo. Un'altra comunicazione invece riguarda l'8 per mille, perché il Governo nazionale ha inserito anche una tipologia nuova, che è quella di poter prevedere con l'8 per mille degli interventi per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Aveva dato una data, che era la data di oggi, il 15 di dicembre. Come succede spesso, sono date che vengono decise anche abbastanza a ridosso, per cui questa mattina è stato presentato al Ministero la richiesta di finanziamento a valere sull'8 per mille dell'IRPEF per lavori da realizzare in più plessi scolastici inerenti lavori di adeguamento del sistema antincendio alle normative attuali, benché quegli esistenti siano conformi alle precedenti normative in vigore alla data di realizzazione. Pertanto trattasi di un miglioramento della sicurezza antincendio al fine di avere tutte le scuole adeguate alle attuali normative. Chiaramente l'obiettivo e la speranza è che ci accolgano la richiesta e si possa andare a realizzare questi interventi di adeguamento normativo. Vi ringrazio.
Grazie Sindaco. Ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Consigliere Canigiani. Le comunicazioni servono per comunicare qualcosa, non per fare una discussione sulle comunicazioni che fanno gli altri consiglieri o gli amministratori. Come? Voglio dire, la comunicazione è comunicare qualcosa e sta fuori l'ordine del giorno, non aprire una discussione, se no non diventa più una comunicazione. Grazie. Se non ci sono comunicazioni si passa all'ordine del giorno. Punto numero 1, interrogazione presentata in data 23/7/2014, protocollo 30.831 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto ampiamente la rete gas metano in località Le Piastre, Tizzana, Colle e zona limitrofe. Delibera giunta numero 94 del 14/7/2014. Chi illustra? Consigliere Cialdi.
Buonasera a tutti. Credo ci sarà tempo e modo per poter riparlare di questa questione, che credo sia molto importante, la questione a cui ha appena parlato il Sindaco nelle comunicazioni, perché insomma riteniamo sia una cosa molto importante per il nostro Comune e quindi sarà bene fare chiarezza fino in fondo. Veniamo al punto. Interrogazione per il metano a Tizzana. In questi giorni finalmente sono quasi terminati i lavori di metanizzazione delle frazioni collinari di Tizzana e Colle. Dico finalmente perché questi lavori dovevano essere fatti entro il 30 settembre 2005. Lo dico a tutti voi, ma in modo particolare al Sindaco, all'Assessore Romiti, che in commissione, una vecchia commissione ormai, hanno affermato di non saperlo. L'atto confermativo ed integrativo della convenzione tra AMG e Comune, firmata da Publi Energia e Comune il 19 dicembre 2002, prevedeva che a costo zero per il Comune e quindi per gli utenti, l'allora Publi Energia oggi trasformata in Toscana Energia, realizzasse una condotta di trasporto media pressione e distribuzione in bassa pressione dalla frazione di Catena a tutta Tizzana. È tutto scritto nero su bianco nell'atto confermativo del 19 dicembre 2002. Quindi Tizzana doveva essere metanizzata entro la fine del 2005, senza costi per i residenti, se non le spese di allacciamento naturalmente. Oggi invece si richiedono 1.220 euro a titolo di contributo per l'estensione gas, oltre a 122 euro per l'allacciamento. Quindi i cittadini di Tizzana, per avere il metano con anni di ritardo, devono anche pagare. Lo ritenete giusto? È corretto che qualcuno paghi e altri no? Io, parlo per me, ad esempio, non ho pagato niente se non l'allacciamento, abitando in centro. Gli abitanti di Tizzana non pagano le tasse come tutti, non pagano la Tari come tutti, non pagano Tasi, Imu, eccetera, come tutti. Dal sito del Comune di Quarrata leggo che negli ultimi anni sono state effettuate opere di estendimento rete del metano in diverse zone di Quarrata. Leggo, via Bocca di Gorettinaia 110 metri con un importo a carico dell'amministrazione pari al 60% della spesa. Via San Carlo e zona Brunella 460 metri con un importo a carico dell'amministrazione pari al 60% della spesa. Via di Pozzo e via dell'Ardella, 550 metri, con un importo a carico dell'amministrazione pari al 57% della spesa. Via Vecchia Fiorentina secondo tronco, 950 metri, con un importo a carico dell'amministrazione pari al 26% della spesa. Quindi, a stare a quel che si legge, in ogni intervento vi è stato un impegno economico anche dell'amministrazione, che non ritroviamo nell'intervento di Tizzana. Perché questa disparità di trattamento? Ho un grande dubbio che mi è venuto leggendo le convenzioni e vorrei mi fosse fugato dal sindaco o dall'assessore Romiti. La convenzione del 1988 stabiliva la durata dell'accordo tra Comune e allora MG in 29 anni, per cui la scadenza avverrà nel 2017. A pagina 3 della convenzione è testualmente riportato, tra virgolette lo dico, alla scadenza gli impianti, sia preesistenti alla presente scrittura, sia successivi, passeranno al Comune senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o riscatto, salvo gli impianti costruiti negli ultimi 8 anni di validità della convenzione, che saranno rimborsati dal Comune alla MG stessa. Quindi, la spesa per metanizzare Tizzana, che oggi sostiene Toscana Energia e di cui l'assessore Romiti tanto si è vantato in commissione, sarà rimborsata dal Comune insieme alle altre degli ultimi 8 anni nel 2017? Resto in attesa della risposta.
Ci sono interventi da parte dei gruppi prima della risposta del sindaco? Se ci sono interventi, la parola al vice sindaco Gabriele Romiti. Ti sei dimenticato qualcosa? Vai, veloce.
Mi sono reso conto che non ho letto l'interrogazione. No, almeno le domande, permettetemi di poterle dire. Quindi, con quella premessa che ho fatto, noi interrogavamo il sindaco per chiedere a quanto ammonta il preventivo di spesa per la realizzazione dell'estensione di rete delle frazioni Le Piastre, Tizzana Colle e zone limitrofe. Punto 2. Relativamente agli interventi di estensione rete degli ultimi anni, a quanto ammonta il contributo versato da ciascun utente per ottenere l'allacciamento alla rete gas metano? E il punto 3. Se codesta amministrazione ha conoscenza dei contributi versati da cittadini utenti del centro città per l'allacciamento alla rete del gas metano. Le 3 domande sono quelle che erano nell'interrogazione, ma ritengo la più importante sia la 4ª che ho fatto nella premessa. Grazie.
Grazie. La parola al vice sindaco Romiti.
Buonasera a tutti. È con grande soddisfazione che rispondo a questa interrogazione e quindi ringrazio anche il consigliere perché mi dà la possibilità, anche se i miei consiglieri di maggioranza sanno un po' tutto come ci si sta muovendo anche sul discorso dell'estensione lì delle reti. Allora, per quanto riguarda il discorso della metanizzazione della nostra collina, in modo particolare delle frazioni di Tizzana e di Colle, io credo si sia ottenuto veramente un importante risultato per i nostri cittadini, di cui noi andiamo fieri, orgogliosi, perché metanizzare 8.000 metri, 8 chilometri, che non erano quelli previsti nel 2005 perché erano 2.300 circa, sono 8 chilometri di strade metanizzate oggi, credo sia un grande risultato perché è un servizio giusto che si va a dare ai cittadini. È giusto, è doveroso, ma non è semplice estendere i servizi specialmente nelle fasce collinari. Questo purtroppo non è semplice non solo per il comune di Quarrata ma anche per le altre realtà, perché il territorio vasto crea delle difficoltà per l'estensione. Qui si va a estendere la rete per 8 chilometri di strade, si dà risposte a 270 famiglie, si spende 1.100.000 euro, la cosa era già uscita sulla stampa, la ribadisco stasera, 1.100.000 euro, che l'azienda Toscana Energia va a investire sul nostro territorio. Di questo noi ne andiamo fieri, non hanno chiesto all'amministrazione comunale di Quarrata, noi si era pronti di versare quella che era una quota ben precisa, okay, perché loro hanno fatto da sé, noi siamo stati sul luogo, se fatto il massimo che si poteva fare, perché se era partito da un progetto che era di 3,5 a 7, infine si è inserita anche Colle è stata l'ultima frazione che si è inserita, completando un progetto importante. Io qui ringrazio anche alcuni consiglieri di maggioranza che mi hanno spinto, col sindaco si è discusso, si è aggiunto Colle negli ultimi mesi, perché nell'assemblea si fece con i cittadini, non c'era Colle, siamo riusciti a inserire anche Colle, facendo 8 chilometri di estensione rete. Quindi credo intanto bisogna rendere merito a quello che è il risultato. Il costo e tutte le vie che cita nell'interrogazione il consigliere Cialdi sono vere, i cittadini hanno pagato tutti la stessa quota. 1.000 euro di contributo, a cui si aggiunge i 100 euro di allacciamento, a cui si aggiunge il 22% dell'IVA, e sono conti che ha fatto il consigliere. Sono 1.342 euro complessivi che un cittadino paga per avere un servizio importante come il metano, specialmente in queste zone che sono zone collinari e dove l'amministrazione riesce a dare quelle che sono risposte importanti. Quindi 1.100.000 circa la spesa, il contributo è lo stesso contributo che versano i cittadini da 7-8 anni, da quando anche lo stesso sindaco attuale faceva l'assessore ai lavori pubblici, 1.000 euro. Più c'è da aggiungere l'allacciamento, più c'è da aggiungere l'IVA. Si fa da tutte le parti uguali. L'intervento qui veniva fatto anche senza il contributo, ma proprio per un motivo di equiparare i cittadini si è chiesto ugualmente il contributo, perché era giusto, perché noi si intende dare le risposte ai cittadini a tutti uguali. Noi si è chiesto lo stesso contributo a chi ha avuto il metano negli ultimi anni in pianura e a chi l'ha avuto in collina. Questo è stato il nostro metodo. Io ribadisco il concetto, credo che 8 chilometri di metanizzazione sia un risultato importante, se ottenuto grazie a un lavoro di impegno, tanto i cittadini sono primi a averci visti, di impegno continuo si è avuto, si è fatto vari sopralluoghi e siamo riusciti a aumentare quella che è l'estensione della rete. Quindi chiaramente io sono soddisfatto, tutta l'amministrazione, il sindaco e il sottoscritto di aver ottenuto questo risultato, che non è l'unico, perché si sta continuando a lavorare in questo modo qui, si continuerà a estendere i servizi, si è già fatto un anno fa, si è esteso anche il servizio per esempio lì dell'acquedotto a Ferruccia, si è fatto quello del metano, se ne è fatti altri, si è iniziato con via Poggiole e via Cancherini nel 2012, si è proseguito con via Rubattorno, ora si è fatta la collina, si continuerà perché per noi portare servizi ai nostri cittadini comincia a essere veramente una priorità. Una priorità, quindi faremo tutto quello che è possibile per cercare di portare servizi ai nostri cittadini e dargli delle risposte, confrontandosi con i cittadini come si è fatto, confrontandosi con le aziende che possono anche quelle devono investire e continuando a lavorare in questo modo. Per i contributi versati, mi veniva l'ultima domanda, se questa amministrazione ha conoscenza dei contributi versati da cittadini utenti nel centro della città? No, io sto leggendo quella che è l'interrogazione, qui c'è tre domande, delle tre domande ho risposto a tutto. Io ora non so quanto versavano cittadini nel 90, nel 93, nel 94 in centro a 40, quello non lo so. Io so che noi ci siamo dati un metodo da anni che è questo metodo qui. E credo che sia una risposta importante avere lo stesso metodo, chiedere a tutti la stessa cifra di contributo, che ribadisco è di 1.000 euro, a cui si aggiunge 100 euro d'allacciamento, a cui si aggiunge l'IVA e fa 1.342 euro. Punto.
Consigliere Scialdi.
Grazie Presidente. Io rimango stupefatto. Io ho fatto un'altra domanda alla quale non mi è stato dato risposta, ma era quella che ho premesso fosse la domanda più importante, quella riguardo alla convenzione che dice che gli impianti fatti negli ultimi 8 anni dovranno essere rimborsati dall'amministrazione, ci sarà nel 2017, a Toscana Energia. Cioè, io, Assessore Romiti, per onestà personale, devo dire che questa domanda l'ho già fatta un mese e mezzo fa all'assessore, cioè perché non volevo arrivare qui e essere, come dire, troppo furbo a fare delle domande che non erano nell'interrogazione. Io sono venuto nell'ufficio dell'assessore Romiti per altre cose, ma parlando io avevo anticipato che avrei fatto questa domanda e quindi c'era tutto, siccome la ritengo una domanda non importante, di più, perché se Toscana Energia non ci chiede un euro, probabilmente un motivo c'è. Toscana Energia non ci chiede un euro perché nel 2017 questi euro ce li richiederà tutti insieme e siccome può darsi che nel 2017 non ci sia più qualcun altro, ma il Comune di Quarrata vivrà e dovrà andare avanti, credo che sia importante far sapere a chi ci sarà, alla gente e a chiunque, che c'è da tirare fuori dei bei soldini, perché io lo rileggo. Questa è la convenzione del 1988, durata 29 anni, convenzione che dice alla scadenza gli impianti, quindi nel 2017, sia preesistenti alla presente scrittura sia successivi, passeranno al Comune senza corrispondenza alcuna di indennizzo o riscatto, salvo gli impianti costruiti negli ultimi 8 anni. Ora siamo negli ultimi 8 anni, quindi questo impianto noi dovremo pagarlo tutto a Toscana Energia, così come quelli dal 2009, fatti dal 2009 in poi. Allora mi chiedo, questi li dobbiamo pagare tutti, chiediamo contributi anche ai cittadini. E poi che si fa? Si rimborsano eventualmente? Ma noi abbiamo tenuto conto di questa convenzione? La sapete, la conoscete questa convenzione? Voglio sperare proprio di sì. E allora perché non mi rispondete? Perché non mi dite che questi soldi, non ce li, questi impianti non li fa Toscana Energia, ma li facciamo direttamente tutti noi? Io... No, non mi sembra nemmeno che sia troppo corretto, Assessore Romiti. Io ripeto, per onestà personale, io sono venuto a dirla questa cosa perché non volevo essere sorprendente.
Alessandro, finisco. Lei è pronto a risponderti. Lo farò intervenire anche se.
Va bene.
Prego, Vice Sindaco.
Tu hai ragione. Quando tu mi avevi fatto questa domanda non ti avevo risposto perché, ti ripeto, stavo leggendo quella che era la semplice interrogazione che tu mi avevi fatto e ti avevo risposto. Allora, dopo quel sabato mattina, tanto siamo qui, giustamente i consiglieri comunali è una cosa normale vengano, che ogni tanto vanno via dagli assessori, dopo quel sabato mattina andai a informarmi anch'io. Allora, intanto quella convenzione, mi dicano che non è l'ultima convenzione, non è l'ultima convenzione. Oh. I miei tecnici, il mio dirigente mi dice che praticamente non è così, che quindi gli investimenti vengono fatti, non verranno a ricadere nel 2017 sui cittadini di Guarata, come potrebbe essere a secondo quello che tu dici te. Questa è la testuale domanda che ho riportato, ho fatto fare le verifiche, questa è la risposta che mi è stata data. Quindi questo è il tutto. Quindi io posso solo continuare a lavorare per continuare a far estendere reti. Comunque sia, sono investimenti che vanno sul territorio e sono risposte che si danno ai cittadini. Quindi io non vorrei andare a strumentalizzare un grande risultato, una grande risposta con cose del 1988 che possono avere fondamenti, non fondamenti. I miei tecnici, ribadisco, mi hanno risposto di no.
Bene, grazie. Vabbè, un minuto, giù, poi concludiamo. No, penso sia un argomento che dovete affrontare in un'altra sede, non è che si può fare a botta e risposta. Va bene, visto che ho fatto riparlare l'assessore, un minuto.
No, apprezzo lo sforzo dell'assessore Romiti, però non mi sembra corretto venire in consiglio comunale e riportare una frase, perché dice: io ho sentito il mio dirigente. Cioè, secondo me sarebbe più onesto, più giusto che quando un dirigente esprime un parere, specialmente su un punto scabroso in questo modo, lo sopportasse da una serie di elementi. Cioè, il dirigente dice: ho visto la convenzione, è scaduta, non conta più nulla, ce n'è un'altra, quel punto lì è stato modificato in questo modo. Cioè, è troppo semplice per l'assessore dire: ho sentito, ma ha detto... Secondo me anche il nostro dirigente in questo modo non si è comportato bene. Sarà motivo anche nostro da andare a interpellarlo e eventualmente per la prossima volta farsi dare una bella spiegazione. Questo non è che voglia fare un appunto al dirigente, fa un appunto all'amministrazione, all'assessore, perché non mi sembra corretto dire e rispondere in questo modo. Grazie.
Bene, grazie. Tanto per essere pignoli ma precisi, bisognerebbe anche le domande formularle all'interno dell'interrogazione. Io ho fatto l'assessore anch'io, quando arriva l'interrogazione, sì, ma soltanto per spiegare come potrebbe funzionare meglio, generalmente è il tecnico tuo di riferimento che ti dà una risposta. Se magari ce l'avesse avuto scritto, no? Il tecnico gli avrebbe fatto una risposta scritta, ma questo al di là della... va bene. Però c'è un nostro collega che giustamente mi dice che l'amministrazione risponde per atti, ecco, non per parole. Si scrive, poi rimane agli atti e c'è una risposta. Comunque mi pare... Sì, a voglia. Comunque, la risposta da parte del vice sindaco c'è stata, per cui non è che... Punto numero 2. Interrogazione presentata in data 1/8/2014, protocollo 32204 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto organizzazione del settembre quarratino. Chi illustra? Consigliere Canigiani.
Sì, buonasera. Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale una interrogazione che, come detto, è stata protocollata il 1 agosto, quindi ai tempi si parlava della... settembre quaratino che aveva da avvenire, oggi parliamo di quello che è stato, ma anche in un'ottica futura di quello che potrà essere. Il punto principale di questa interrogazione è come, con quali criteri un'amministrazione comunale organizza degli eventi sul territorio. Sì, perché noi partiamo intanto da un assunto: è certamente la festa più importante che si tiene nel nostro comune nell'arco dell'anno e quindi indubbiamente, vista l'importanza, condividiamo che debba essere organizzata al meglio anche per un ritorno economico dei nostri territori, della nostra località, anche per un momento importante quale questa festa è di socializzazione. Però ci domandiamo se è nei compiti istituzionali di un'amministrazione comunale quella proprio di organizzare operativamente questo tipo di eventi. E in proposito prendiamo spunto dai comuni confinanti di Serravalle e Agliana, dove questo tipo di eventi vengono organizzati da associazioni del territorio che certamente hanno come missione e come scopi statutari quelli di dar vita ad eventi, non certo un comune che credo abbia ben altra missione. Ci troviamo ormai da un paio di anni, prima come PDL e adesso come Forza Italia, a chiedere con forza che per l'avvenire si cambi registro. Tant'è che anche quest'anno abbiamo perfino chiesto una commissione, qualcuno dei presenti ha partecipato, abbiamo approfondito anche la cosa in presenza del sindaco e di una dirigente comunale, non soltanto per ribadire quello che ho detto poco fa, cioè la possibilità di cominciare a pensare di far allestire questo tipo di eventi per l'avvenire ad associazioni del territorio. Mi viene in mente che l'associazione per eccellenza in un territorio dovrebbe essere per esempio una Proloco, senza qui fare un riferimento preciso alla Proloco di Quarata, ma insomma se in un dettato territorio questo tipo di ente c'è, perché no? E nell'occasione mi hanno colpito alcune cose. Intanto che gli eventi salienti vengono decisi all'interno di un ufficio comunale da un dirigente e probabilmente condivisi col sindaco e pochi altri, tant'è che noi consiglieri comunali per un evento che probabilmente è costato ben più delle 50.000 euro che vengono sbandierati, l'abbiamo appreso dal giornale, insomma tutto sommato a volte si fanno commissioni anche per molto meno, forse sarebbe stato utile perlomeno anticipare le linee di questo evento in una commissione, visto che ci riuniamo spesso e di queste cose non se ne è mai parlato. E poi appunto, torno a ridire, colpisce quindi il mancato coinvolgimento, ma colpisce vedere poi questo libretto che è quello che è la guida a tutte le decine e decine di eventi che vengono organizzati sul territorio, dove il Comune non solo mette il proprio nome tra i collaboratori e gli organizzatori diretti nei principali eventi, ma anche in eventi secondari, tipo la festa dei nonni, tipo ho visto delle cose, corse dei carretti, gite, insomma. E questo mi fa pensare che, prendiamo ad esempio la festa dei nonni alla Villa La Magia, non solo il Comune non fa pagare l'affitto di Villa La Magia, quindi questo è un costo occulto che dovrebbe andare ad aumentare poi alla fine il costo quello ufficiale, ma probabilmente c'è anche una segreteria che organizza le convocazioni, che allestisce, che provvede al catering, cioè c'è tutta una serie di attività, e poi ascolterò con piacere la risposta del nostro sindaco o di chi mi vorrà rispondere, c'è tutta una serie di attività che solitamente non vengono messe nel conto di questo evento, ma che se fossero conteggiate dovutamente e completamente probabilmente farebbero salire il costo complessivo del settembre quaratino a carico delle casse comunali ben oltre le cifre che ufficialmente ci vengono proposte. Ecco, quindi oggi ripropongo nella mia interrogazione questi quesiti, sostanzialmente quanto si è speso, quanto l'amministrazione comunale abbia percepito anche di contributi da società terze a titolo di sponsorizzazione che in parte possono contribuire a diminuire il costo complessivo, e poi chi materialmente decide la scelta di cantanti, gruppi musicali, artisti di ballo liscio e quant'altro. Attendo una risposta, grazie.
Grazie, ci sono interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono interventi, la parola al sindaco.
Sì, ma io sono orgoglioso siamo orgogliosi, sì, siamo orgogliosi perché ci fa piacere che ci faccia queste interrogazioni. Siamo orgogliosi per questo. Siamo orgogliosi per questo e vi si ringrazia. Perché secondo noi, dal nostro punto di vista, non fate altro che, come dire, dare un risalto a quello che si organizza. Ecco perché siamo orgogliosi. Siccome io credo che il settembre quadratino sia un momento di promozione della nostra città, sia un momento importante per Quarrata, per l'economia quadratina, perché si organizza il settembre quadratino sempre con la speranza di portare gente a Quarrata, gente che possa magari acquistare un gelato in piazza, venire a mangiarci una pizza, venire a comprare un capo di abbigliamento, venire a visitare la nostra città, andare al cinema Teatro Nazionale di Quarrata, possa godere la città di Quarrata anche oltre di più di quello che possano fare i suoi cittadini. Per cui il settembre quadratino da sempre lo abbiamo considerato un momento di bella evidenza e dimostra per la città di Quarrata. Come viene organizzato il settembre quadratino? Il settembre quadratino viene organizzato dall'assessore alla cultura, che in questo caso è anche il sindaco, e dall'ufficio alla cultura, che è preposto ad organizzare questi tipi di eventi. Il settembre quadratino viene organizzato attraverso un percorso partecipato insieme a tutta una serie di associazioni che lavorano insieme all'amministrazione, diciamo da maggio fino alla fine di ottobre, e viene organizzato condividendo insieme a tutte queste associazioni questo tipo di calendario. Io credo che un'amministrazione, la penso un pochino diversa da quella del collega Canigiani, perché un'amministrazione non può limitarsi a fare il ragioniere del comune, deve anche dare dei segnali politici su cosa intenda per organizzare degli eventi, debba dare dei segnali politici su dove si vuole indirizzare per sviluppare la città e debba fare, in poche parole, il suo mestiere, quella per cui viene eletta. Perché se no, se la politica abbandona il proprio ruolo, ci si può mettere un ragioniere capo a fare il gestore dell'amministrazione e tutto poi si risolve facendo due conti e facendo semplicemente quello che può fare un burocrate. Noi invece viviamo l'amministrazione in modo diverso e la viviamo anche come proposte, diciamo, anche da un punto di vista culturale e di crescita della nostra città. E come ho detto prima, il settembre quadratino lo riteniamo che possa essere questo biglietto da visita per la nostra città. Io, come dire, sicuramente si può fare meglio, sicuramente si può fare di più, sicuramente si può avere risalti maggiori. Ma io storicamente, per quello che posso dire non del nostro settembre quadratino, ma anche dei settembre quadratini delle amministrazioni che ci hanno preceduto, sono eventi che generalmente vengono condivisi molto positivamente da parte della città di Quarrata e da parte di tutte quelle associazioni che contribuiscono ad organizzarlo. I costi per gli spettacoli, quindi i due concerti e le tre serate diverse, perché purtroppo anche qui c'è una politica di contenimento di costi, quindi abbiamo ridotto rispetto a altri anni quelle che sono le serate in piazza, abbiamo ridotto anche quelli che possono essere gli artisti presenti e quindi anche queste scelte le facciamo sempre con un occhio al conto e con la speranza che si possa dare degli spettacoli adeguati. Quindi questi costi ammontano a circa 16.500 euro IVA compresa per tutte e cinque le serate. Per quanto riguarda gli allestimenti, l'ufficio preposto ha fatto un bando pubblico sul mercato elettronico come le norme richiedono oggi, e su questo è stato fatto un bando, diciamo, che riguarda un pochino tutta la logistica che è inerente alle serate del settembre quadratino in Piazza Risorgimento, ad altre iniziative e all'allestimento della fiera del bestiame. Ed il costo è stato di 14.370 euro IVA compresa. I contributi che diciamo siamo riusciti ad ottenere per queste iniziative sono 4.000 euro da Unicop Firenze e poi non ricordo se 1.500 o 2.000 euro da il credito cooperativo di Vignole. Questi sono i contributi, diciamo, che siamo riusciti a ottenere dall'esterno.
Consigliere Angiani.
Sì, la risposta, diciamo, che nel merito va incontro alle domande, ma c'è una cosa che probabilmente è stata volutamente omessa, cioè è quella che torno a risottolineare, forse la più importante. Nessuno discute la bontà degli spettacoli, perché quando si organizzano eventi importanti dove centinaia di persone partecipano, un momento di festa per la città, per carità, va tutto bene, questo non era in discussione. Torno a dire che in tempi difficili, di crisi, dove i negozi chiudono, la gente perde il lavoro e quindi ci si trova veramente a vedere forse il comune come l'ultima spiaggia per un aiuto, per una mano tesa, vedere che il comune si balocca con eventi in piazza che vanno dalla fiera del bestiame al ballo liscio, alla serata con Finardi, alla corsa dei carretti, altri affari, insomma, sicuramente diciamo che non eticamente forse è piuttosto discutibile. Per quello da tempo proponiamo, e probabilmente lo faremo fino alla fine di questa legislatura ogni anno per ricordarlo a chi ci amministra, che forse sarebbe più opportuno, non dico che farebbero meglio o peggio, ma più opportuno che questo tipo di eventi fossero organizzati da un ente terzo, anche perché si recupererebbero internamente delle competenze importanti, come sono gli addetti e i dirigenti dell'ufficio cultura, che potrebbero forse interessarsi ad altro invece di passare 6 mesi l'anno a cercare di combinare artisti di ballo liscio, ballerine e cantanti. Quindi rimango in parte insoddisfatto, perché indubbiamente non è questa la risposta che mi aspetterei da questa amministrazione comunale. Comunque ringrazio.
Bene, passiamo al punto numero 3, ordine del giorno presentato in data 4/9/2014, protocollo 35.986 dal gruppo consiliare misto ed aventi ad oggetto chiusura di alcuni uffici postali nel mese di agosto. Illustra la consigliere Cervo.
Buonasera. Dunque, cade molto in ritardo questo ordine del giorno, ma direi che è sempre molto attuale, poiché si tocca con mano la difficoltà che stiamo vivendo direttamente sulla nostra pelle dei disservizi che ci sono nei nostri uffici postali. Leggo, Presidente, leggo l'ordine del giorno. Ok. A seguito della chiusura di alcuni uffici postali del nostro territorio ed in particolare delle frazioni, si sono verificati notevoli disagi e allungamento dei tempi per il disbrigo di semplici operazioni di routine che hanno visto coinvolti i nostri cittadini. Pur nella consapevolezza di una propria autonomia delle Poste italiane, questa amministrazione non può non tenere conto di quanto accaduto, essendo responsabile del territorio che amministra e di tutti i servizi erogati ai propri cittadini, anche se da soggetti diversi che concorrono ad una qualità soddisfacente della vita delle persone. A tale proposito si fa presente che i tempi per piccole operazioni si sono allungati in modo insopportabile. Pagamenti di bollettini postali, riscossioni o altre semplici operazioni hanno obbligato le persone a file interminabili e insostenibili. Gli utenti di alcuni uffici postali si sono visti costretti a ricorrere ad altri uffici di zone diverse dalle proprie, aggravando ulteriormente la situazione di quegli uffici. Pertanto è opportuno che la nostra amministrazione si confronti con i responsabili delle Poste italiane e rappresenti i disagi e i disservizi di tale organizzazione, affinché nel futuro la pianificazione del servizio non vada a regare disagi ai nostri cittadini, ma piuttosto si tenga conto che i servizi erogati siano soddisfacenti e conformi ai bisogni e alle necessità delle persone. Dunque dicevo che da qualche tempo, oltre ad aver constatato la chiusura di questi uffici postali nei momenti delle ferie d'estate, in particolare mi riferisco alla chiusura dal giovedì 14 agosto fino alla riapertura lunedì 18 agosto, quindi 4 giorni di chiusura, pur avendo certamente in questi giorni la presenza del 15 venerdì Ferragosto e una domenica. Di fatto un sabato l'ufficio postale ha sospeso completamente il proprio servizio fino a ritornare in servizio il lunedì 18. Non si era mai verificato che un ufficio postale chiudesse per 4 giorni consecutivi, in particolare non riaprisse il giorno del sabato come avrebbe dovuto fare. Ma al di là di questo, che ha creato notevole disagio nei cittadini, bisogna anche testimoniare che il disagio si protrae continuamente, direi anche si consolida, nel senso che, lo dicevo nella lettura di questo ordine del giorno, operazioni di routine banali costringono le persone a file che non possiamo più permetterci. poiché il vero lusso di questo nostro tempo che stiamo vivendo è proprio la mancanza di tempo. Il tempo è denaro e non possiamo pensare che per pagare una bolletta o per fare un'operazione banale bisogna stare in fila 2 ore. È capitato anche l'altro giorno a Quarrata, oltretutto si verifica sempre di più che il personale assente per qualsiasi motivo, immagino per malattia, non venga sostituito e quindi personale del tutto insufficiente al fabbisogno che il servizio richiede in queste nostre zone. L'ufficio postale di Quarrata finisce con ricevere da parte delle periferie un numero di utenti, deve accogliere un numero di utenti non sempre riesce a soddisfare nei tempi più adeguati. L'altra sera ero a Quarrata io e per spedire una raccomandata precompilata da me dovevo soltanto affidarla all'impiegato e pagare, sono stata dalle 4:30 a 5:45. Io credo che sia intollerabile, consapevole, l'ho detto anche prima, che questo è un servizio che non dipende dalla nostra amministrazione, ma sono convinta che tutto ciò che è presente sul territorio chiama in causa direttamente o indirettamente l'amministrazione, perché i servizi che vengono proposti ai nostri cittadini devono essere adeguati e devono soddisfare la necessità. Oltretutto si parla tanto di riforma della pubblica amministrazione, di sburocratizzazione e snellimento delle pratiche burocratiche, ma a me sembra che con le Poste italiane si vada al contrario, c'è un appesantimento delle operazioni e dei tempi che sono diventati veramente intollerabili. Grazie.
Grazie consigliere Acerbo. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Canigiani.
Condivido in pieno l'appello della consigliera Acerbo, che poi di appello mi sembra di capire si tratta, cioè amministrazione comunale, fai qualcosa, intervieni. Faccio un passo indietro. Inizio di questa legislatura, nell'estate 2012, se ricordate, si pose il problema della probabile chiusura dell'ufficio postale di Montemagno. Ai tempi ricordo che furono molti a fare pressioni sulla direzione provinciale delle Poste. Io fui tra quelli che incontrai il direttore all'epoca delle Poste provinciali e per capire e parlai di questo problema, perché la zona di Montemagno, l'ufficio postale di Montemagno, serviva ai tempi anche poi tutta la parte del Santo Nuovo, visto che ormai a Santo Nuovo si era indirizzati a segnare come unico compito di quello sportello postale il servizio alle aziende. Quindi aver chiuso Montemagno sarebbe stato veramente una tragedia per tanti pensionati che prendono la pensione, che non hanno mezzi per spostarsi, insomma per una serie di cose che ai tempi le pressioni venute da tante parti, dalle opposizioni nei consigli comunali, dalle stesse amministrazioni, perché devo riconoscere che ne parlavo a volte con l'assessore Romiti, credo che anche loro fecero indubbiamente, se senz'altro con maggiore efficacia del sottoscritto, ma insomma fecero le proprie pressioni. Aver fatto pressioni servì a salvare lo sportello postale di Montemagno. Allora, cosa voglio dire? Nel frattempo, poi abbiamo visto la fine che ha fatto Santo Nuovo, che da sportello dedicato alle aziende, ora non è dedicato più a nessuno perché è chiuso. Quindi, voglio dire, se un'amministrazione comunale fa pressioni, fa forza su Poste italiane, credo che certe storture che ormai ci sono in queste epoche così difficili, anche in servizi primari come il servizio postale, credo che qualcosa si possa ottenere. Che ormai a Quarrata ci sia un problema Poste è più che evidente, cioè non tanto per il servizio estivo, che indubbiamente oggi succede anche di questo, che ci si veda 2 giorni in pieno agosto le Poste chiuse completamente, ma quello è il meno. Il problema è quotidiano. Io mi reco spesso alle Poste e al servizio postale che non funziona. Pensate che ultimamente, non mi vergogno a dirlo, quando entro prendo tutti i biglietti. Uno lo chiameranno, e poi quando arrivo al punto di essere chiamato, se mi eccepiscono qualcosa dico che ho sbagliato, ormai sei lì e paghi il bollettino e mandi via la raccomandata. Ma il problema che ha sollevato la consigliera Cervo, ma è quotidiano, ed è quotidiano per tutti quelli che si servono dell'ufficio postale, soprattutto se non sei correntista. Succede che sei in attesa per pagare un bollettino, per ritirare una raccomandata, e sei lì da mezz'ora, ti sono passati davanti tutti e continua ad arrivare gente e ti passa avanti, ma solo perché hanno la precedenza su di te che non sei correntista, che non hai un libretto, che non hai niente. Allora, vogliamo tutelare questo tipo di clientela, che poi in genere sono le fasce più disagiate, perché c'è tanta povera gente che va a pagarsi il bollettino, se no gli staccano la corrente, gli staccano il gas o l'acqua, deve pure passare 40 minuti, 50, un'ora in attesa senza capire il perché. Quindi su questo tipo di servizio mi aspetto che l'amministrazione comunale cominci a fare pressioni, perché nel 2014 non è più tollerabile una cosa del genere. E poi cerchiamo anche di non perdere ulteriori servizi, perché il servizio perso al Santo Nuovo grida vendetta, veramente. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Peruzzi.
Sì, volevo aggiungere qualcosa sulle poste, perché a parte volevo avvisare l'Anna, guardavo il calendario, Natale giovedì, Santo Stefano venerdì, mi sa che sabato sia chiuso un'altra volta, magari di dare una controllatina, purtroppo. Comunque, no, questo è un problema serio, ma serio davvero, al di là che non è competenza dell'amministrazione, o perlomeno non è competenza diretta, però sono le poste a quadrate sono problemi seri. Ho chiesto al capogruppo di parlarne io, perché credo come migliaia di cittadini di Quarrata ne hanno sofferto dei disservizi, ma io ne ho sofferto anche di quelli gravi. Esempi banali, mia figlia è iscritta a un concorso, gli arriva la comunicazione la mattina stessa che doveva essere al concorso la raccomandata, vacci se ti riesce. Io stesso l'ho portato qui, sono quelle del CIS, l'ho pagate perché lo sapevo, purtroppo l'ho votate, per cui lo so, ma questo stesso indirizzo, mittente sconosciuto, rinfilato in una busta con lo stesso indirizzo e sono arrivati. Cioè, ho rischiato di farmi tagliare la corrente perché la bolletta non è arrivata, il sollecito non è arrivato, fanno l'abbassamento, mi sono accorto dall'abbassamento. Cioè, ma non è quello il problema. Mi dicano a me, dice, ma fatela domiciliare. Dico, allora, due cose. Primo, nella bolletta c'è le spese postali, quindi gliele pago e voglio la posta a casa. Secondo, non deve decidere le poste come pago i bollettini io, vorrei almeno quelli deciderli in prima persona. E poi c'è anche da considerare, come diceva Canigiani prima, che c'è delle persone che magari il 25 non ce l'hanno per pagare la bolletta, il 27 riscotano e la possano pagare. Voglio dire, se fai la domicilizzazione bancaria, il 25 non c'è il soldi, torna indietro. Cioè, queste cose qui non le deve decidere le poste, le deve decidere il cittadino. Sono problemi seri, anche perché se torna indietro una bolletta, non paghi neanche il sollecito, come è successo a me, verificherò. Allora ero arrabbiatissimo, volevo andare anche dall'avvocato, poi non hai tempo, devi lavorare. Cioè, rischi di essere inserito, Canigiani lavora in banca, magari lo sa, nel registro dei cattivi pagatori. Cioè, vai a chiedere un finanziamento in banca, sei nel registro dei cattivi pagatori per una bolletta, già non ti danno, come si diceva una volta, un santo a baciare. Se sei nel registro dei cattivi pagatori risparmia il tempo. Cioè, portano anche dei danni. Non riesci a parlare con nessuno, perché la responsabile delle poste è a Pistoia, ti dicono vada di dietro dal postino, il postino ogni 3 mesi non è mal solito. Cioè, io è da quando sono nato e sto lì sconosciuto. Ora capisco un postino e ven fuori, però con lo stesso indirizzo non mi può un mese non arrivare e il mese dopo arrivare. E c'ho la cassetta all'interno del condominio, la cassetta fuori e il campanello fuori, con tanto di nome, cognome mio e della mia moglie. Quindi io di più, cioè, o ci metto uno a aspettare il postino la mattina, se no io non so come fare di più, perché sa, a volte dice non c'è la cassetta, e non, vabbè, un dipendente, si potrebbe risolvere il problema dei disoccupati, se ne mette uno per palazzina a aspettare la posta. No, questo io spero, so che il sindaco non può fare più di tanto, cioè, oltre che a sollecitare, perché sono enti che non dipendono da noi. So anche che tanto il sindaco lo sa, se piove è colpa sua, se c'è afa è colpa sua, è sempre colpa sua, insomma. Per cui, però ecco, questa cosa qui io spero che la stampa la riprenda, perché cioè, sono fatti gravi, che mettano anche dei problemi, al di là, oltretutto il tempo che diceva la collega prima per fare un bollettino, per fare una raccomandata, cioè io vado là e vado vestito dal lavoro e devo stare un'ora e mezza, poi si parla di produttività, ma produttività quale? Produttività quale? Che poi, guarda caso, gli unici bollettini che non si può fare dal tabacchino per risparmiare tempo, anche se paghi qualcosa di più, sono sempre quelli che ti mandano gli enti pubblici. Se mi arriva un bollettino dell'INPS, se mi arriva un bollettino anche del Comune, se mi arriva un bollettino di qualunque ente pubblico, non c'è la lettura ottica per poter andare al tabacchino, devi per forza andare alle poste. Cioè, queste sono cose, e si parla di innovazione, tecnologia, lo chiedono alle aziende, lo Stato, ci deve essere una mossa anche loro, insomma. Ecco, io credo in questa cosa qui, a volte, ora mi viene in mente mentre ero a sedere qui, dico, ho visto siamo stati bravi anche, siamo anche bravi a Quarata a raccogliere tante firme, magari mandiamogliele 3, 4, 5, 6 mila anche alla direttrice dell'ufficio di Pistoia, ci sta che oltre che alle telefonate e ai solleciti del sindaco, magari qualche migliaio di firme gli possa anche magari farci vedere di cosa è capace a organizzare quel lavoro. Ok, grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola al sindaco.
Io mi riallaccio un attimino a quello che diceva il consigliere Peruzzi su quelle che sono le competenze, le responsabilità, le mansioni di un sindaco. L'ufficio postale qui a Quarrata non ha niente a che vedere con l'amministrazione comunale. Le poste sono un ente a sé stante. Io sono vecchio e a volte nelle mie considerazioni rifletto anche a quando sono stato più giovane e quando si è privatizzato la benzina doveva diminuire i costi, quando si è privatizzato le assicurazioni dovevano esserci dei benefici per i cittadini, quando si è privatizzato le poste dovevano costare meno ai cittadini, poi da ultimo si vede che i cittadini pagano sempre pegno ogni qualvolta si allontana un servizio dall'amministrazione pubblica. Io questo probabilmente, lo dico non perché ho dei retropensieri, ma perché purtroppo la storia del nostro paese è costellata di queste cose qui. E allora io credo che bene abbia fatto la consigliera Cervo a portare all'attenzione del Consiglio Comunale questa questione. E sicuramente io vi potrei rispondere quante volte sono andato insieme a sindacati quando è stato chiuso uno sportello degli uffici postali qui a Quarrata. Vi potrei dire che il comune di Quarrata paga il contatore della luce a Montemagno alle poste italiane perché garantiscono quel servizio. Vi potrei dire quante volte ho ricevuto nel mio ufficio da responsabile regionale dell'ufficio postale della provincia di Pistoia, portandogli in evidenza tutti i dati che prima sono stati citati. Però vi devo dire anche che ci si scontra con un muro di gomma dove loro mi portano una serie di statistiche, dove loro hanno delle tabelle che tutto funziona, tutto è bello e tutto è perfetto. Ed ogni qualvolta che gli si fa vedere codeste Denis, loro le guardano attentamente e spesso mi dicono che non le consegna agli uffici postali codeste Ostim, ma le consegnano alle agenzie private. Lo dicono loro, per cui Queste sono un pochino le difficoltà che c'è per quanto riguarda un'amministrazione comunale, perché è facile, come dire, io ripeto, divido un pochino gli interventi perché non tutti li condivido, perché è facile dire il sindaco ha tutte le colpe. No, non può essere così. Il sindaco prende le sue di colpe, perché non può essere una moda quella del sindaco. No, ma non lo dico per te, Dennis, eh? Non lo dico per te. Il sindaco non può avere tutte le colpe, quindi se gli uffici postali a quadrata non funzionano, la colpa si dà alle poste. Sono loro che hanno il servizio e che gestiscono il servizio, non il sindaco del comune di Quadrata. Il sindaco del comune di Quadrata fa quella che è la sua azione politica, cerca di protestare, cerca di far valere la sua forza, ma chi gestisce l'ufficio postale di Quadrata sono le poste nazionali. E quindi quando siamo arrabbiati, quando si va all'ufficio postale e ci si sta un'ora, purtroppo bisogna dare colpa all'inefficienza di un servizio che è gestito da altri. Poi io ringrazio, sono, come dire, ben contento, mi auguro che questo Consiglio Comunale approvi questo documento proposto dalla consigliera Cervo, in modo che si possa mandare a responsabili provinciali e regionali delle poste per far capire che il problema non sono solo qualche cittadino che telefona ai numeri verdi dell'ufficio postale e dopo 3 o 4 giorni che è lì in attesa magari gli rispondano anche, ma è un problema sentito dall'organo istituzionale quadratino che è il Consiglio Comunale. Quindi io sono d'accordo con la proposta della consigliera Cervo e mi attiverò per tutto quello che è di competenza del sindaco e dell'amministrazione comunale per cercare di far valere le nostre proteste verso un ente che io credo gestisca, perché purtroppo si parla sempre di servizio, ma anche questo qui non è più diventato un servizio, perché uno paga lautamente tutto quello che gli fanno. Quindi questo non è più un servizio, perché quando uno paga diventa uno scambio fra chi propone e chi acquista. Ecco, noi siamo obbligati ad acquistare un servizio postale e siamo obbligati ad avere questo tipo di disservizio.
Grazie. Se vuole la proponente, se vuole concludere, se no si passa direttamente alla votazione.
Soltanto per dire che mi fa piacere che sia stato condiviso anche da altri colleghi e certo riconosco che il sindaco non può essere responsabile di questo, ma auspico che ci si possa far carico di questo perché, ripeto, la qualità della vita che viene erogata anche da soggetti diversi da quelli che sono dall'amministrazione comunale ai cittadini di Quadrata è una cosa che deve stare a cuore alla nostra amministrazione, e questo è palesemente risaputo, è un disservizio confermato dagli interventi, ma insomma lo viviamo come cittadini sulla nostra pelle tutti i giorni. Quindi sono soddisfatta dell'intervento del sindaco e grazie anche ai consiglieri colleghi.
Per cosa? Ma no, il sindaco non ha fatto riferimento a nessun particolare. Non si può intervenire. Ma non mi sembra che ci sia stato un attacco verso qualcuno. È stata una cosa sì, di carattere generale, se no... Vabbè, metto in votazione il punto numero 3, ordine del giorno presentato in data 4/9/2014, protocollo 1/35986 dal gruppo consiliare misto ed avente ad oggetto chiusura di alcuni uffici postali nell'agosto 2014, che praticamente impegna l'amministrazione a, anche se non è tanto esplicito nell'ordine del giorno, ma a avere contatti con le poste italiane per un buon funzionamento dei servizi. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Punto numero 4. Interrogazione presentata in data 11/9/2014, protocollo 37.310 dal gruppo consiliare Insieme per Quadrata ed avente ad oggetto Settembre a Quadrata. Illustra il consigliere Cialdi.
Molto velocemente, perché se avessi saputo che il consigliere Canigiano aveva presentato un ordine del un'interrogazione sul settembre quaratino, ce l'avrei inserito, però noi vogliamo fare questa interrogazione, non assolutamente, spero che questa al sindaco lo capisca, che non è strumentale assolutamente, è proprio per capire dati alla mano se una cosa ci conviene o non ci conviene. Quindi diciamo che, premesso, il Comune Quarrata organizza ogni anno la manifestazione denominata Settembre a Quarrata, e all'interno di tale manifestazione è previsto il montaggio di un palco nella piazza principale, che il citato palco viene noleggiato da una ditta esterna, così come sono esterne le maestranze che si occupano di montarlo e smontarlo, e tutto questo per una durata di soli 4 giorni, dal sabato al mercoledì. Che allestire un palco di quelle dimensioni per solo 4 giorni ci sembra riduttivo, ed anche in considerazione delle tante richieste di poterlo utilizzare da parte di molte associazioni del territorio, al solo fine di valutare se ci possono essere soluzioni alternative al noleggio, si interroga per conoscere il costo del noleggio del palco per il periodo utilizzato, il costo di montaggio e di smontaggio, il costo del noleggio dell'impianto luci, dell'impianto sonoro e di qualsiasi altra spesa inerente al palco. Questa, come dicevo, non ha niente di strumentale, ma deve servire per capire tutti noi se quello che stiamo facendo ha un senso o meno. Ha senso, per esempio, spendere gli X euro che ci direte per soli 4 giorni? O non sarebbe il caso di acquistarlo, un palco, con relativo impianto luce e audio, magari di normale livello, per poterlo utilizzare non solo di settembre e non solo nella piazza centrale? Avere un palco nostro probabilmente ci permetterebbe di rispondere positivamente anche alle tante richieste che provengono da associazioni, dalle varie scuole di ogni natura, che chiedono di avere una vetrina verso la gente. Quando meglio questo di durante il settembre quaratino? Quindi chiediamo questo, prego di capirlo, soltanto per cercare di conoscere i numeri e, una volta conosciuti i numeri, magari valutare insieme se ci può essere un'alternativa a questo benedetto noleggio. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei gruppi? La parola al sindaco per la risposta.
Alessandro, guardiamo un po', se no tutta a noi. Tutto non capisco, ma quasi tutto però, eh. Ma quasi tutto sì, però. Quasi tutto sì. Ma avevo capito bene anche prima, e tu hai capito bene anche te, perché ho risposto della maniera. Allora, rispetto all'interrogazione presentata dal collega Cialdi, dunque, io l'ho accennato un pochino prima, le dinamiche con le quali si cerca di organizzare il settembre quadratino, che sono, come dire, dinamiche che vanno sempre a valutare quelli che sono i costi dell'iniziativa nella sua interezza. Per cui noi, per esempio, abbiamo fatto il primo anno del 2012 del settembre quadratino, lo abbiamo fatto con 9 serate di spettacoli in piazza Risorgimento. L'anno successivo l'abbiamo portate a 5 e quest'anno abbiamo riconfermato le 5 serate, esclusivamente per un discorso, secondo noi, di costi, perché, l'ho detto prima, sicuramente la città di Quarrata merita che si vada a organizzare un periodo di feste in piazza per dare modo di apprezzare gli spettacoli proposti, per dare modo di promuovere la città, ma sicuramente in un momento di spending review come quello che stiamo vivendo è importante anche farlo con un occhio al conto e quindi a quello che andiamo a spendere. Rispetto alle domande che sono state poste, allora, il palco è già di proprietà comunale, è un palco acquistato, io non so in che anni, ed è un palco che è dell'amministrazione comunale. Per il montaggio e lo smontaggio, ho detto prima quelli che sono i costi generali che si vanno a spendere per il settembre quadratino, che sono compresi, oltre al personale del Comune, che diciamo gli operativi del Comune che sono impegnati anche per il montaggio e lo smontaggio del palco, ma le spese che costa da un punto di vista diciamo di logistica al settembre quadratino per tutte quelle che sono le iniziative e che, ripeto, ammonta a circa 14.300 euro IVA compresa. Poi noi abbiamo da noleggiare il service. Il service ha un costo, anche questo viene acquistato attraverso un bando sul mercato elettronico e diciamo che è stato individuato la ditta che ha montato il service per un costo di 10.000 euro. Cos'è che costa e perché abbiamo fatto la scelta di ridurre le serate in piazza? Le serate in piazza del palco costano molto la gestione dell'impianto luce e dell'impianto audio per ogni serata, tant'è che per le 5 serate che sono state proposte quest'anno abbiamo speso per il sabato 3.000 euro fra impianto luce e impianto audio, la domenica tra impianto luce e impianto audio altri 3.000 euro, quando c'è stato il concerto di Finardi abbiamo speso sempre 1.500 euro per l'impianto luce, l'impianto audio è venuto a costare molto di più, 4.500 euro. L'impianto luce invece per la serata del martedì, quella della fiera, sempre 1.500 euro, l'impianto audio 1.000 euro. Di questo se ne rimpiangerà molto la Filarmonica Giuseppe Verdi, si spende 1.000 euro solo per l'impianto audio di loro. Mentre per il ballo liscio spendiamo 1.500 euro per l'impianto luci e 3.000 euro per l'impianto audio. 3.000 euro. Ora, quello che viene a costare, chiaramente, è la strumentazione che viene utilizzata, ma è anche il personale che è impegnato per far funzionare questo tipo di serate. Quindi, praticamente, per 5 serate abbiamo un costo di service, di impianto luce e di impianto audio che va sui 19.000 euro. Quindi è chiaro che secondo noi, per cercare di essere un pochino più risparmiosi possibili, abbiamo ridotto le serate per portarle dalle 9 del 2012 alle 5 del 2014. Poi altre spese inerenti al palco credo che non ce ne siano.
Grazie Sindaco. Se il proponente può concludere, consigliere Cialdi.
No, siccome la nostra interrogazione non era per niente strumentale, noi prendiamo atto di queste cifre, le valuteremo e poi eventualmente faremo una nostra proposta. Grazie.
Grazie a lei. Punto numero 5. Interrogazione presentata in data 18/10/2014, protocollo 43.303 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto tubazione di fognatura scaricante nel fosso Fermulla. Chi illustra? Consigliere Cialdi.
Sì, anche questa è un'interrogazione che facciamo perché abbiamo avuto diverse segnalazioni. Tanto leggo l'interrogazione. Abbiamo presentato delle fotografie, una documentazione fotografica, in quanto in prossimità del ponte Calamandrei che unisce Via della Repubblica a Via De Nicola, sul lato in destra idraulica è presente un tubo di scarico che continuamente immette nel torrente Fermulla liquami non trattati. Per questo si interrogava il sindaco per conoscere la provenienza di tale scarico e chi vi è allacciato e per capire eventualmente la volontà dell'amministrazione una volta verificato la qualità dei liquami immessi nel torrente. quando siamo in presenza di queste cose è bene chiarirle subito e vedere magari se ci sono, se ci sono delle possibilità di modifica, perché l'ambiente dovrebbe essere caro a tutti. Chiunque passando sul ponte Calamandrei può vedere molto bene la presenza di questa tubazione che scarica questi liquami, che non definirei precisamente chiari. Piuttosto in alcuni momenti si tratta proprio di scarichi fognari. Non si capisce la provenienza, forse si tratta delle fognature delle acque cosiddette bianche della zona, che corre parallela a quella nera e che defluisce, oggi direi defluiva, nel depuratore di via Firenze. Non vorrei che erroneamente qualcuno avesse allacciato i propri scarichi a quella bianca piuttosto che a quella nera. Quindi per questi motivi vorrei capire se il Comune ha fatto i dovuti accertamenti e se siamo venuti a capo di questa situazione. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono interventi, la parola al Vice Sindaco Romiti.
Il 26 mattina d'agosto del 2014 vennero da me un paio di cittadini che mi ponevano lo stesso quesito giustamente apposto nell'interrogazione il gruppo insieme per Quadrata. Allora noi si andò a fare dei sopralluoghi con dei nostri tecnici e allora mi portai un tecnico di Publiacqua, si fece questi sopralluoghi. Quella che è la descrizione risale a pura verità, praticamente il tubo di scarico è in destra idraulica, è in prossimità del ponte Calamandrei che unisce via della Repubblica a via De Nicola. Il tubo chiaramente va bene che sia lì, ma deve scaricare acqua chiara, questo dovrebbe scaricare. Noi si è fatto dei sopralluoghi, questa interrogazione rafforza quelle richieste di quei cittadini, siamo ritornati lì e completeremo tutta l'ispezione nei prossimi mesi, perché oggi non è semplice capire, ora con questa stagione non è semplice capire quella che può essere la derivazione non propria o non giusta in quello che è il tubo di scarico. Lì va fatta un'ispezione a tappeto. Publiacqua ci ha risposto che verrà con noi, faremo questo lavoro, ma ci consigliano di farlo in una stagione dove le piogge siano non come ora, perché riesci a intravedere meglio quella che è l'origine dell'errore o come si vuol chiamare, perché questa zona è una zona che risulta compresa nel perimetro del servizio idrico integrato da Publiacqua. Tutto questo che vuol dire che noi con i tecnici di Publiacqua faremo queste verifiche. Quindi per risalire ai cittadini o al cittadino che scarica molto probabilmente abusivamente nella fognatura bianca i reflui civili non trattati, è una soluzione che si potrà sicuramente dare risposta nei prossimi mesi, visto quello che dicevo prima, visto anche l'articolazione del reticolo fognario che c'è in quella zona lì. Quindi le risposte che oggi dopo ci ritorneremo moltamente più avanti, si sente male, per conoscere questa provenienza va fatto questo lavoro con Publiacqua. Con Publiacqua noi si è già detto che lo faremo nei prossimi mesi, quindi visiterà a conoscenza di quello che è il risultato. Appena l'amministrazione comunale con l'ente Publiacqua avrà trovato quello che è la derivazione del problema e compagnia bella, noi ci impegneremo a far allacciare, allora moltemente se sarà quello il problema, i cittadini alla fognatura di Publiacqua che passa di lì, e a non far scaricare come molto probabilmente succede in questa fase. Quindi gli interventi da fare saranno questi qui. Ma ribadisco il concetto, io si è già fatto due sopralluoghi, ma va fatto lavoro a tappeto lì nella zona e si farà meglio nei prossimi mesi, quando la stagione ce lo permetterà in un miglior modo, perché ribadisco il fatto delle piogge continue non ci permette oggi un esame semplice di quella che è la materia. Quindi l'impegno che mi prendo è quello nei prossimi mesi di fare le verifiche con l'azienda con cui si è già fissato Publiacqua e di far sapere ai consiglieri quello che è l'esito per arrivare al dunque di questa soluzione e di questo problema che comunque esiste.
Bene, la parola al proponente, consigliere Cialdi.
No, questa volta mi dispiace Romiti, ma non, non sono rimasto soddisfatto, perché io credo che se, che vuol dire fare una verifica a tappeto, se quel tubo insieme a Publiacqua è stato verificato che è il tubo probabilmente delle acque bianche, bene, è il tubo delle acque bianche che scaricano in Fermulla, dovrebbe buttare acque bianche. Probabilmente se io immagino che avrete verificato, come ho verificato io, che non arrivano acque bianche. Quindi il motivo è, sì, certo, arrivano anche acque bianche, ci mancherebbe anche quello, che una fognatura di acque bianche buttasse solo acque nere. Il motivo è che probabilmente alcuni fabbricati sono allacciati a quella fognatura piuttosto che a quella delle acque nere. Quindi bisognerà fare una verifica delle case e delle scarichi delle abitazioni, non tanto che c'entra Publiacqua e che può fare Publiacqua più che dire che quella è la fognatura delle acque bianche, a meno che non ci sia. Sì, ma dico io, ma no, infatti, ma io non sono rimasto soddisfatto, perché non si può aspettare. Perché non si può fare? Non ho capito. Perché andare a chiedere o a verificare se nelle abitazioni uno scarica in un posto piuttosto che in un altro, bisogna per forza aspettare la bella stagione? Cioè, non ho capito, non si può verificare prima? E dico, bisogna aspettare dei mesi e far continuare quindi a scaricare acque sporche, diciamo così, nell'ambiente? Cioè, si sa il problema, bisogna cercare di risolverlo al più presto, non aspettare il tempo buono. Cioè, non ho capito, se la motivazione si è capita, cioè c'è qualcuno che scarica nella fognatura bianca piuttosto che in quella nera, facciamo i controlli, ma non importa aspettare agosto, si può fare immediatamente, cioè non riesco a capire il motivo per cui si debba per forza rimandare, ma d'altra parte prendo atto della risposta, ma la ritengo insoddisfacente.
Punto numero 6, interrogazione presentata in data 25/10/2014, protocollo numero 44254 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto restituzione da parte di Publiacqua della quota di depurazione relativa alle utenze comunali. Illustra consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, la presente interrogazione riguarda, o meglio interroga il sindaco e l'amministrazione per capire se esistono utenze pubbliche allacciate al pubblico acquedotto per le quali l'amministrazione comunale ha pagato la quota di depurazione delle acque, quota eventualmente non dovuta se non c'è la fognatura. Se sì, quante sono e dove sono ubicate? E se codesta amministrazione entro la data del 30 settembre 2014 ha provveduto ad inoltrare domanda al gestore per la restituzione della quota di tariffa pagata e non dovuta. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei gruppi? Risponde l'assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, come ci ha illustrato il consigliere Innocenti, come molti cittadini sapranno, perché sicuramente anche i privati cittadini avevano diritto al rimborso se avevano pagato la quota di depurazione e non erano allacciati alla fognatura, quindi anche l'amministrazione comunale ha fatto una ricognizione di tutte quelle che potevano essere le utenze non allacciate e le utenze che hanno pagato indebitamente la quota sono 30 nel comune di Quarrata, con un totale di rimborso di 26.468 euro da riavere da Publiacqua. Se volete io ho tutto l'elenco, vi posso leggere anche dove sono ubicate e non ho nessuna difficoltà a farlo. Un'utenza ubicata in via Rosario Livatino, un'utenza in via delle Corbellicce, un'utenza in via Vecchia Fiorentina secondo tronco, un'utenza in via Gualdo e Granchiale, un'utenza in via di Pozzo, una in via Verso il Monte, una in via delle Piastre, una in via Carraia, una in via Baronciatica, una in via delle Poggiole, una nella via Chiesa di Buriano, una in via Montemagno, una in via Francesco Lippi, una in via Pier della Francesca, una in via Larga, una in via Francesco Lippi, via Francesco Lippi, un'altra utenza con un numero diverso, con un numero civico diverso, una in via di Mezzo, un'altra in via di Mezzo, una in via Santo Nuovo, un'altra ancora in via di Mezzo, una in via di Brana, una in via Francesco Lippi, una in via 4 Novembre, una in via Trento, una in via Torino, una in via di Brana, una in via Trento nuovamente, una in via Vecchia Fiorentina e una in via Larga. E queste sono quelle che danno un ammontare di 26.486 euro. L'amministrazione, a scanso di equivoci, ha fatto richiesta anche per altre 4 utenze, però queste sono quelle che non risultano essere rimborsabili e quindi di questa non c'è la cifra e non disponiamo la cifra, perché secondo Publiacqua non sono rimborsabili. Noi a scanso di queste sì, noi a scanso equivoci abbiamo fatto richiesta anche per le altre, per non avere nessun tipo di problema. La richiesta è stata fatta nel mese d'agosto, dal mese d'agosto fino a metà settembre, perché la scadenza era il 30 di settembre, quindi in tempo per avere i rimborsi di tutte queste utenze. Grazie.
Grazie Assessore, la parola a Giorgio Innocenti per la replica.
Sì, ringrazio l'Assessore e quindi diciamo che uno dei compiti è stato assolto, in quanto anche l'amministrazione si è adoperata e entro la data ha chiesto il rimborso. Fa soltanto una considerazione per dire che per capire l'ente gestore che è Publiacqua, con chi abbiamo a che fare, cioè si sta parlando di edifici scolastici ubicati sulla collina che anche bambini piccini sanno che non c'è la fognatura. Nonostante questo, Publiacqua l'ha posta a carico della pubblica amministrazione, figuriamoci quello che ha fatto con i cittadini. Quindi noi abbiamo a che fare con un gestore in questo modo e secondo me non è assolutamente giusto. Anche, e quindi un grande appunto al gestore, un piccolo appunto anche agli uffici, perché cioè, chi paga queste bollette eventualmente, come si sa tutti, avrebbero dovuto sapere che non c'era il canone della depurazione. Cioè un cittadino è andato a vedere la bolletta e ha visto che c'è canone depurazione 500 euro. Cioè noi invece non abbiamo neanche guardato le bollette, abbiamo pagato a babbo morto quello che ci ha chiesto Publiacqua. Quindi un appunto anche ai nostri uffici, i quali devono, prima di pagare, vedere se è vero e se si devono pagare questi denari. Spero che Publiacqua incominci a restituire questi soldi, perché se no effettivamente bisogna che i sindaci, non lo so, la politica, il comune di Quarata, penso proprio, cioè allo 0,6 all'interno di Publiacqua, non è che si possa fare tanti e tirare tanti assolti sul tavolo, ma se qualcuno non ci pensa qui a questa Publiacqua, mi pare che sia un problema, eh. Cioè, io ho già avuto modo di dire al Presidente di Publiacqua che non ci vogliono degli scienziati, ma a Quarata 3 giorni si capisce chi è allacciata la fognatura e chi non è allacciata la fognatura. Si è perso dei mesi, si è speso dei soldi, cioè, effettivamente è una cosa che, per quanto mi riguarda, un'amministrazione dovrebbe, secondo me, stare col fiato più sul collo a Publiacqua, ma molto di più. Grazie.
Prego.
Volevo chiedere una cosa solo alla
veloce, ma
no, è solo perché ho sentito rammentare più volte via Lippi, ma via Lippi siamo nel centro a Quarata, non mi sembra che sia una, voglio dire, via Lippi sono, credo che non sbaglio, la traversa via Torino, ma mi sembrava una cosa, non credo i cittadini abbiano fatto rimborso per via Lippi, penso, non so.
Bene. Passiamo al punto numero 7. Interrogazione presentata in data 25/10/2014, protocollo 44.255, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata, ed avente ad oggetto presenza di lastre di Ethernet nelle vicinanze dei plessi scolastici di via Dante Alighieri. Chi illustra? Consigliere Innocenti Giorgio.
Mi tocca, dai. Allora, sì, noi 10 mesi fa, a questo punto è un anno fa, abbiamo portato a conoscenza che nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, via Cino, via Petrarca, eccetera, c'erano delle coperture con presenza di Ethernet. Fu fatta una mozione, se non ricordo male, in questo Consiglio Comunale, che fu approvata a maggioranza, all'unanimità, dove praticamente si impegnava il Sindaco a interessarsene e a riferire poi a questo Consiglio Comunale. A distanza di un anno non si è saputo nulla, il Sindaco non ha ritenuto di informare il Consiglio Comunale sull'andamento di questa questione. E quindi abbiamo fatto questa interrogazione per sapere se risulta a verità la presenza nel nostro territorio di condotta. No, scusa, ma questa è quella del Fiorello. No, questa va. Sì, scusa. Se sono state eseguite le verifiche per le quali il Sindaco e la Giunta avevano preso preciso impegno. Nel caso affermativo, quali sono le risultanze e quali atti sono stati adottati da codesta amministrazione a salvaguardia della salute pubblica? Grazie.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Giacomelli.
No, io prendendo spunto dalla interrogazione che ha fatto l'Innocenti, io non lo so com'è la normativa per quanto riguarda le coperture, quindi tutto quello che è di Ethernet in giro è quello che si sente dire e quello che poi ha prodotto negli anni. Se è previsto, io non lo chiedo, chiedo al Sindaco, chiedo alla Giunta, se col tempo e con le possibilità che il Comune può avere, se può estendere i controlli, cioè girando si vedono tetti ancora molto, anche stessi, con falde, grandi falde, dove hanno questa copertura in Ethernet. Ora io non so neanche come funziona, se sono fuori legge, se sono... Però si vedono anche in centri abitati, io ora non, certo non dico dove e come, ma non solo in centro, ma soprattutto anche nei paesi, dove sono rimaste anche vecchie costruzioni con ampi tetti, con queste coperture. Ecco, si sente dire tutto quello che ne consegue poi queste cose. Io direi che se si può, il Comune, il Sindaco o gli uffici preposti, se è possibile fare delle verifiche e quindi al limite anche vedere da farsi, perché se queste, basta pensare sopra lo stadio di Pistoia, che i cittadini sono nei dintorni, quante proteste e quanti problemi hanno sollevato, penso che non importa sia grande quanto uno stadio, ma io, insomma, se chiunque di voi se guarda mentre viaggia per le strade lo vede, insomma, chiedo se è possibile fare questi controlli e successivamente vedere da farsi.
Ci sono altri interventi? La parola al Vice Sindaco Romiti.
Rispetto alla mozione interessante che fu presentata 10 mesi fa, circa 10 mesi, 11 mesi fa, circa il 25 febbraio, va bene, il 25 febbraio, tanto non ci cambia 20 giorni di differenza. Allora, l'amministrazione comunale si è mossa immediatamente, gli uffici sono mossi immediatamente, noi abbiamo inviato le lettere e le schede di pertinenza ai privati, ci è stato risposto, a dir vero mancano due, non ci sono tornate due risposte e due schede, Nei prossimi giorni, se non l'hanno fatto, comunque chiederò di farlo, anche se, se siamo carenti di due sulle schede, ma è inutile a questo punto. Invieremo tutto all'ASL e l'ASL, che ha la competenza, ci dirà come intende muoversi o come ci si intenderà muoversi noi in questo ASL. Questo è come si è mosso l'amministrazione. Chiaramente non posso far sapere tutti gli esiti perché si va in cose che se no ci mancherebbe altro privato. Noi sappiamo tutti gli esiti con tutte quelle che sono le risposte caso per caso. Tutto si girerà all'ASL e l'ASL ci dirà o si comporterà di conseguenza l'ASL che ha la competenza e prenderà le precauzioni del caso. Così ci si muove laddove si va a intravedere un qualche cosa che non può tornare, che tratta l'etene, tutte queste cose, noi di solito ci si muove così, perché gli uffici si muovono in questo modo qui. Quindi le schede ci ritornano, si girano all'ASL, che ha la competenza, e si muove di competenza.
La parola al proponente per la replica, consigliere Innocenti.
No, secondo me l'assessore non gliel'hanno spiegato bene, perché non funziona in questo modo qui. Ora fa una premessa soltanto, che è dal 55-56 che gli effetti neoplastici dell'esposizione dell'amianto sono stati accertati per il cancro al polmone e per il cancro alla laringe, fin dal 55-56. Fa per rispondere anche al caporubo Giomelli. Uno dei principali indicatori per capire se una lastra di Eterni va rimossa o meno, che poi vengo anche a rispondere a Romiti, e quindi con l'aumento del rischio di liberare nell'area queste fibre ormai dell'amianto che sono da tutti considerate cancerogene, la friabilità del materiale, la presenza di muffe in superficie, la presenza di spaccamenti, preche o rotture. Cioè basta che ci sia uno di questi indicatori perché la lastra, in questo caso a copertura di un tetto, deve essere rimossa. Ne basta uno di questi. Okay? Se sono tutti, sono tutti, che vuol dire che c'è un danno per la salute. Cioè, non è così, Gabriele Assessore, perché la scheda che l'amministrazione comunale ha mandato ai cittadini diceva: cari cittadini, fate controllare il vostro tetto da un tecnico, il quale deve rilasciare una dichiarazione a firma del tecnico, e quindi lui si prende la responsabilità, oppure queste lastre vanno rimosse. Cioè, io voglio capire, tutti quelli che hanno risposto, perché se ne manca due, tutti quelli che hanno risposto hanno una verifica fatta da un tecnico dove gli dice che è tutto integro e tutto funziona? Voglio capire se i tecnici, tutti quelli che sono stati mandati, hanno chiamato il tecnico. Se i tecnici hanno risposto dicendo che non c'è queste criticità e che queste lastre vanno bene. Inoltre ci saranno qualcheduno che ha anche detto: bene, io ho le lastre ma le rimuovo e le porto via, perché molto probabilmente il tecnico non era in grado di fare questa dichiarazione. Quanti sono queste persone che l'hanno portata via, se ci sono? Perché non è proprio in codesta maniera, perché detto in codesta maniera, cioè io prendo queste schede e le mando all'USLE, ho capito, ma se ci sono, intanto ci dovrebbero essere queste dichiarazioni rilasciate da un tecnico dove mi dicono che questo tetto è integro. Quindi sarebbe interessante sapere su quante io ho chiesto, quante risposte mi hanno dato e quante sono a norma e quante meno. Grazie.
Prego.
La mia difficoltà prima era entrare nel particolare, perché comunque fo degli esempi, no, nel particolare il problema sono tutti casi diversi, ci mancherebbe altro, ma le schede sono state rinviate a parte 2 da tutti i tecnici a cui sono state rinviate, e c'è un risultato che non si invia all'ASL. Alcuni risultati, aspetta, che vuoi sapere? Vuoi sapere quante sono? Dimmi.
Faccia concludere
il tecnico di ogni privato, diciamo così, ha mandato quella che è praticamente lì la, diciamo, quella che è la risposta, quella che è la, bravo, bravo, dove c'è comunque un esito, quest'esito non si gira all'ASE, e ti posso leggere qualcosa senza andare lì nello specifico. Allora, il giudizio dello stato di conservazione della copertura è il risultato discreto, ne leggo una. Un'altra, non, no, ti sto leggendo quelli che sono. Certo, non si gira il tutto all'ASL, si aspettava queste due, dopodiché l'ASL valuterà quello che hanno scritto i tecnici, perché ci hanno detto che questo è il sistema, perché la competenza è quella che è il, diciamo, la sentenza finale comunque è di competenza dell'ASL. Sì, c'è stato anche chi l'ha rimossa, te lo posso anche dire, voglio dire. Ci sono stati due casi, non, senza fare nomi, ci sono due casi già rimossi, ci sono due casi che non c'è pervenuto le schede, ci sono alcuni risultati, alcune schede ci sono tornate dietro con giudizi discreti, alcune schede ci sono tornate dietro con giudizi che non sono discreti, e ti dico come, che anche il termine è scadente, risultato scadente. Quindi per dire, noi tutte queste si inviano all'ASL e l'ASL ne valuterà e deciderà il da farsi. Questa è la legge, la competenza che almeno i nostri tecnici hanno detto di fare così, confrontandosi con l'ASL.
Un minuto di tempo, se vuoi concludere, un minuto.
No, grazie Presidente, soltanto un minuto. Cioè, effettivamente qui c'è qualche cosa che non torna. Anche cioè, l'ASL, io non so che ci faccia, perché voglio dire, per venire a fare un sopralluogo di questo genere vicino a dei plessi scolastici, cioè è una cosa indecente. Si manda un questionario da riempire. Cioè, chi ha riempito con questo, io sono un tecnico, anche se sono un tecnico di campagna, ma non c'entra nulla con quello che dice la legge e con quello che dovevano rispondere a queste domande. Cioè, da costruirsi, cioè, effettivamente, cioè, mi meraviglio che qualcuno possa aver firmato roba in questo modo. Non si dice assolutamente nulla. Qui, siccome ci sono già due persone o tre che hanno rimosso, e quindi vuol dire che il problema c'era effettivamente, e quindi si liberavano nell'aria delle sostanze cancerogene proprio per la presenza di questi plessi, c'è da dire alla ASL: ASL, guarda per piacere, levati di osti da questa sedia, vieni a vedere, perché qui le risposte non sono soddisfacenti per nessuno. Io farei in questo modo e non aspetterei oltre. Grazie.
Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 8, interrogazione presentata in data 15/11/2014, protocollo 47.760 dai gruppi consiliare misto e lista civica per Quarrata Mazzanti Sindaco, ed avente ad oggetto rete idrica comunale, tubazioni di Ethernet, cemento o amianto. Illustra la consigliere Cervo.
Dunque, interrogazione urgente ai sensi dell'articolo 86 regolamento Consiglio Comunale, rete idrica comunale, tubazioni di Ethernet o cemento armato. Sono apparsi sulla stampa, premesso che sono apparsi sulla stampa locale articoli inerenti alla presenza di tubazioni in Ethernet o cemento armato facente amianto, cemento amianto, cemento amianto, facenti parte della rete idrica di adduzione dell'acqua potabile nella provincia di Pistoia. Considerato che da notizie degli addetti ai lavori anche nel comune di Quarrata esistono tubazioni realizzate con tali materiali ancora in funzione e che distribuiscono acqua a scopo idropotabile, la società gestore dell'acquedotto ha dichiarato di non avere nessun piano di sostituzione delle suddette condotte. La stessa società di gestione ha ribadito che interverrà su di esse solo quando si verificheranno perdite di acqua potabile. I sottoscritti consiglieri comunali interrogano il sindaco per sapere se risulta a verità la presenza nel nostro territorio di condotte ad uso idropotabile realizzate in Ethernet o cemento amianto. Accertata tale presenza, l'uso delle stesse, la consistenza, i principali percorsi, l'eventuale pericolosità o meno nell'utilizzo dell'acqua trasportata e i comportamenti precauzionali presi dal gestore della rete. Se intende chiedere al gestore idrico Publiacqua S.P.A. di elaborare un piano degli investimenti atto alla sostituzione di tutte le condotte in esercizio, se intende o meno far accertare dagli organi competenti alla salute pubblica la eventuale pericolosità di tali condotte ad uso idropotabile. Ho tempo per aggiungere qualche elemento, Presidente?
Sì, sì.
Sì. Dunque, l'acqua di Firenze, Pistoia e Prato, lo avrete letto tutti, scorre in tubazioni appunto di Eternit, come citavo nella interrogazione che ho appena letta. Si tratta di un'area interessata da 225 chilometri, realizzata interamente con questo tipo di tubazioni. Il 36% di queste condotte sono rami principali e tubi che portano acqua dagli impianti di prelievo ai rami secondari. Si tratta di acqua che è destinata non all'irrigazione ma ad essere versata nei nostri bicchieri, nelle nostre pentole, nei nostri bagni. Quindi la ingeriamo direttamente quando la beviamo, indirettamente quando cuociamo gli alimenti e addirittura la usiamo per la cura della nostra persona. Dunque, Publiacqua ha dichiarato di non avere nessun piano di investimento. Fino al 2014 pare che abbia riscosso, uso questo termine perché non ho elementi certi tranne quelli che mi sono procurata attraverso la documentazione che appare in articoli e in dichiarazioni di esperti. Ha riscosso fino al 2014 dalle bollette dei cittadini toscani 69 milioni di euro per investimenti che non ha mai realizzato. E per quanto riguarda il Publiacqua, ha dichiarato che andare ad intervenire su una sostituzione delle tubazioni è un'operazione molto onerosa e quindi ha dichiarato che non è previsto un piano di sostituzione di questa rete idrica. E quindi pare abbia indicato addirittura in una prima volta ha dichiarato 20 miliardi di euro per una ricostruzione della rete idrica, successivamente in una seconda dichiarazione ha rettificato in 200 milioni di euro l'importo da stanziare per la sostituzione, quindi sarebbe un importo oneroso che non intende addossarsi e quindi diventa in sostanza questo problema, questo aspetto di difficile soluzione. Il piano degli investimenti, quindi relativi agli anni 2014 e 2021, non riporta alcuna voce relativa alla voce intervento sulle condotte in amianto. Dei 500 milioni di euro che l'azienda incassa dalle nostre bollette per effettuare investimenti non viene destinato neanche un centesimo a questo piano di sostituzioni. È inutile che io aggiunga che non si può più credere al fatto che non ci sono elementi che portino a indicare la presenza dell'amianto nell'acqua come un elemento pericoloso per la nostra salute, poiché come aveva dichiarato prima ancora Publiacqua, poiché successivamente è stata smentita da una dichiarazione, il Parlamento europeo si è pronunciato nel 2013 in merito con una formula molto precisa che ha messo appunto, ha evidenziato come l'acqua possa contenere la presenza di queste fibre e quanto queste fibre siano pericolose per la nostra salute. Non voglio fare terrorismo psicologico, sappiamo bene quali sono le malattie che possiamo sviluppare o potremmo sviluppare ingerendo queste fibre. E quindi a questo punto noi non abbiamo neanche bisogno di appellarci al Parlamento europeo, ma io mi appellerei soltanto al buon senso e al principio di precauzione secondo il quale in assenza di certezze che vadano a confermare sulla minaccia della salute dei cittadini per quanto riguarda queste fibre di amianto nell'acqua, è opportuno che si prenda ogni provvedimento e che si corra subito al riparo. Per cui io credo che questa sia davvero una cosa molto grave, molto importante, che non vada sottovalutata e che Publiacqua deve rendere conto di questi comportamenti e di queste scelte. Grazie.
Grazie consigliere Cerbo. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Berini. Prima che intervenga, consigliere, vedo c'è uno spettatore che sta riprendendo col telefonino. Io gli ricordo... però è vietato le riprese... Perché è vietato dal regolamento fare le riprese in questa sala. Sì. Pazienza, ma... insomma, se poi dei consiglieri... No, allora, per la telecamera pubblica tutti i consiglieri hanno dato la loro disponibilità a essere ripresi. Se lei vuole riprendere un consigliere in particolare, si fa dare consenso da... Io sono a tutela di sua, però in qualche modo... No, lei non ne può fare riprese nella sala consigliare. Almeno non sia d'accordo il consigliere che interviene. Prego. Comunque... Lei... C'è già una ripresa, string, si può prendere quella. Io ho fatto per avvertirla che questo è il regolamento, io sono costretto ad applicare questo. Prego, consigliere Berini.
Mi sembra che l'argomento dell'Ethernet non sia stata presa sul serio da nessuno. Guardate, è un problema grave, perché già si vede in questi anni quanti tumori vien fuori. L'Ethernet o l'amianto comportano due tipi di malattie. Uno è l'asbestosi, che è la calcificazione dei polmoni e quindi si muore. Uno è il cancro polmonare. Già dal 1924 fu accertato questo fatto in America. Negli anni 50 l'Accademia delle Scienze ha fatto a congiunto l'effetto amianto sulla malattia dell'uomo, il cancro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che stasera questo argomento non sia stato ben focalizzato, perché il discorso che si è perso 10 mesi per portare le schede, poi schede discrete o schede scadenti, no, scusami, quando la copertura, quella di Dianzi, aspetta, fammi finire, poi... schede che diano discrete o scadenti possano significare che ci sono delle fratture che possano comportare delle fibre volatili, e questo che vuol dire l'inalazione e cancro. L'incubatura di questo male dura da 15 a 30 anni e quindi i mali di questa situazione non si possono gestire. Il problema era questo. Se è vero questo, che è talmente pericoloso, 10 mesi per dare una risposta e avere delle schede fatte da tecnici così in maniera approssimata mi sembra piuttosto superficiale. Per quanto riguarda l'acqua, c'è anche una contaminazione dell'acqua, sempre dovuto dai tubi di Ethernet e di amianto, che portano il cancro gastrointestinale. Quindi anche questo è un problema molto grave, perché se un tubo si rompe, l'acqua viene contaminata. E quindi va subito rivisto, rimediato e accomodato e sostituito. Se tutti la prendono un pochino sotto gamba, perché tanto il male è lungo, prima che ci se ne accorga passa del tempo, e la cosa non è semplice, perché la medicina oggi sta molto attenta a questo fatto. Grazie.
Consigliere Giacomelli.
No, la questione Ethernet è evidente che è un problema, insomma, importante, tutti, non è che si sottovaluta, cioè è importantissimo e credo che è giusto portarlo all'attenzione. Io chiedo, però, al di là, ovviamente chiedo che venga rimosso prima possibile, o poco o tanti metri ante saranno, non lo so, all'interno del comune di Guarrata, però mi piacerebbe, ci piacerebbe, o è bene saperlo, se le tubazioni utilizzate per trasferire l'acqua a Guarrata, cioè quelle che vengano dall'Agna delle Conche, da Montale, oppure quelle che vengano da Prato, se anche in queste queste tubature ci sono tratti che sono ancora in Ethernet. Credo che il sindaco sa il fatto suo da questo punto di vista, è attento all'ambiente, è attento a tutto, penso che sia bene fare una ricerca, perché se la stragrande maggioranza, insomma, se l'acqua che viene portata attraverso delle tubazioni, quindi non è solo quelle che ci interessano nel territorio, ci interessano, però anche l'altre che dicevo prima sono diversi chilometri, è bene che siano verificate e controllate.
Se non ci sono altri interventi, consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, cara Anna, non ci vuole più buonsenso. Cioè, il problema del buonsenso, secondo me, bisogna che finito. Non c'è più buonsenso. E si torna sempre sul problema di Publiacqua. Publiacqua, che fa pagare una delle bollette più care d'Italia alle reti peggiori della Toscana e perde il 51% dell'acqua che emette rete. Publiacqua è sempre Publiacqua che dichiara che non esistono pericoli per la salute di chi beve l'acqua che gli arriva a casa da tubazioni di Eternit o cemento amianto. Cioè, che buon senso si deve avere quando ci sa un gestore che gestisce le reti di acquedotto in questo modo, si perde il 51%, è 20 anni che c'è Publiacqua e sostiene che non ci sono pericoli per chi beve. Mi garberebbe chiamare qui il presidente Vannoni, portargli un bicchiere d'acqua che sgorga da una condotta di Eternit e darglielo, cioè, per vedere se lo beve. Cioè, è vero, cioè, il Parlamento europeo ha fatto questa risoluzione, ma a quella risoluzione che ha fatto il Parlamento europeo, dove si dice che non soltanto per le fibre nell'aria, ma anche le fibre che vengono ingerite, se sono di dimensioni, io non sono un chimico, comunque se sono di dimensioni tali, causano dei danni, e non li causano ora, li possono causare anche fra 10 anni. Però Publiacqua replica a questa considerazione e dice che non esiste una consistente evidenza che le eventuali fibre ingerite siano dannose per la salute. Noi abbiamo a che fare con un gestore in questo modo. Per questo dicevo io che il Comune di Quarrata farà la sua forza, spero che il sindaco, gli amministratori facciano la sua forza, ma la faranno per quello che contano Publiacqua. Qui è la politica, cioè, e quindi che non deve più usare il buonsenso. Se no non se ne esce. Con un'azienda che gestisce l'acqua pubblica per conto dei comuni, in questo modo, perché poi sono comuni, io non so per quanto tempo ancora noi si dovrà bere l'acqua che scorga attraverso le tubazioni di Eternit, perché anche a Quarrata mi immagino che ci siano diverse centinaia, se non chilometri, di condotta di Eternit. Però quello che noi abbiamo a che fare è questo, quindi continuare col buon senso non serve secondo me più a niente, occorre che qualcheduno si faccia avanti e lo dica con forza, senza usare più il buon senso. Grazie.
Grazie. La parola al vice sindaco Romiti.
Sera, siamo a discutere di una serie di interventi, di mozioni, di interrogazioni che sono complesse, delicate e anche importanti, perché vanno comunque a toccare quelle con un po' anche la qualità della vita dei nostri cittadini. Io voglio iniziare da una certezza che credo in parte hanno i nostri cittadini, che comunque avete tutti voi, che la nostra amministrazione, il sindaco, il sottoscritto, lo sapete, si è fatto gli incontri, si è fatto l'assemblea, credo che le assemblee che ha fatto Publiacqua qui negli ultimi anni non le abbia fatte assolutamente come quantità, aspetta, d'accordo, non le abbia fatte sicuramente da altre parti. Noi siamo assolutamente addosso a Publiacqua su tutte quelle che sono le cose riguardano l'amministrazione comunale. Sul punto specifico, io ringrazio la consigliera Cervo e il consigliere Fiorello di aver presentato questa interrogazione, e appena ho letto l'interrogazione, appena mi hanno detto che presentavano l'interrogazione, io mi sono confrontato seriamente con l'azienda. Sono andato a Firenze, ho parlato col presidente, con i tecnici e ho avuto dei dati, però la cosa più importante che io mi sono permesso di dire a Publiacqua è stata questa, che la città di Quarata, il sindaco di Quarata e tutti noi vogliamo che il prima possibile vengano rimosse quelle che sono l'1,86% di tubazioni in Ethernet, non sa l'1,86%. La media in Toscana è del 6%, nei comuni vicini si parla del 4% circa. Al di là di questi numeri, quest'1,86%, la richiesta nostra è che vengano assolutamente chiaramente rimosse il prima possibile. Loro mi hanno spiegato anche che chiaramente sarà fatta una valutazione insieme all'autorità idrica toscana per la valutazione, perché non tutte le tubazioni sono uguali, non tutte le tubazioni hanno gli stessi rischi e compagnia bella. Però vi posso garantire che la vostra voce, la voce del Consiglio Comunale di Quarrata, dei consiglieri che hanno fatto intelligentemente questa interrogazione, è stata portata nei banchi e sicuramente noi staremo addosso a Publiacqua come si è sempre fatto. Mi sono fatto due o tre righe, mi sono fatto un po' una relazione di quello che è il problema. Noi ci sa Quarrata l'1,86% di questa come? No, la quantità di chilometri non ce l'ho, è l'1,86% delle tubazioni, dei chilometri, delle tubazioni del comune di Quarrata
all'1,86%. Non dipende dal dato principale, se ce l'ho 50 chilometri è l'1,87, se ce l'ho 1000 è l'1,87, quindi cambia.
Bene, per quanto attiene le altre questioni, la Regione Toscana e l'autorità idrica toscana, anche a seguito delle pressioni da parte delle amministrazioni, che era quello che vi dicevo prima, avvieranno un percorso di monitoraggio che ci hanno garantito. Prima l'hanno fatta a me, poi si è fatto in un altro incontro dove c'erano tutti i sindaci o i delegati dei sindaci a Publiacqua. Nel nostro comune, ogni qualvolta si sono verificate delle condizioni per un intervento sulla rete idrica, Publiacqua ha provveduto a sostituire le vecchie tubature, perché chiaramente questo 1,86% sono vecchie tubature, ci mancherebbe altro, in amianto, con nuove tubature realizzate con altri materiali, chiaramente materiali più moderni. Per esempio l'ultimo intervento non si è effettuato in via Corrado da Montemagno. Far accertare dagli organi competenti l'eventuale pericolosità di tali condutture è una richiesta di difficile purtroppo applicazione, poiché la normativa comunitaria e nazionale sulle acque destinate al consumo umano, direttiva 98/83 recepita dal decreto legislativo 31/2001, non ha ritenuto di considerare assolutamente l'amianto un parametro da controllare e pertanto non ha fissato limiti sulla sua presenza. Ribadisco il concetto, noi tutto questo non ci può bastare, si chiede e si è chiesto, si continua a chiedere a nome di tutti che vengano sostituite queste tubazioni che non ci sanno, ribadisco, l'1,86%. Poi quello che mi dice anche il capogruppo, se ne è parlato il capogruppo anche del PD, Giovanni Gabriele, poi è vero, cioè non sono solo le nostre tubazioni, ma è anche un problema che va oltre anche il comune di Quarrata. Quindi un discorso generale. Però io credo che noi faremo, e questo mi rivolgo ai consiglieri che hanno presentato l'interrogazione, faremo tutto quello che è possibile per dare risposte certe anche in questo caso ai nostri cittadini, che chiaramente deve dare Publiacqua con l'autorità idrica toscana, ma che passerà attraverso l'impegno e la pressione da parte della nostra amministrazione. Quindi io ringrazio ancora per l'interrogazione e voglio concludere dicendo che per qualsiasi problema che ci sarà bisogno dell'ente Publiacqua, noi faremo tutto il possibile per portare Publiacqua a contatto con i nostri cittadini, per far dare delle risposte ai nostri cittadini, come se in parte è stato fatto in quell'assemblea dove ci fu anche un confronto tra il consigliere Innocente, Publiacqua, assemblea voluta dal sindaco e da questa amministrazione. Ribadisco il concetto perché il cittadino possa confrontarsi con questo ente, che non è comunque una cosa di così semplice gestione, come è vero e come sempre viene ricordato. Noi su questo ci impegniamo al massimo, cercando di ottenere quelli che sono i risultati per i nostri cittadini. E si fa per il bene dei nostri cittadini, prendendo per veritiere tutte quelle che sono le interrogazioni e partendo dal presupposto che in queste materie qui c'è bisogno del supporto di tutti.
Grazie, la parola al consigliere Cervo per le conclusioni.
Però ferma, scusa, una cosa importante, mi confermava, questo lo voglio dire, chiedo scusa al Presidente, il Presidente stesso Vannoni mi dice quando andrai in consiglio comunale te puoi assolutamente garantire ai tuoi cittadini, queste sono le parole pubbliacque, bene registrate, perché te sono gli esami, dicano, gli esami che sono fatti da Publiacqua, certificati dall'ASL, che tutta l'acqua che viene immessa sul nostro territorio è assolutamente potabile e controllata. Questo è un dato che loro su questo ci giurano. No, ok, l'ho voluto ribadire perché non ci sia...
No, un minuto solo.
Mi sembra un argomento importante, prego. Vai.
No, un minuto solo. Cioè, ci mancherebbe altro se Publiacqua ci dicesse che l'acqua che sgorga, che arriva a casa, non è neanche potabile. No, non è una polemica. Ti voglio... Ma che cazzo? Ho capito. Ok, va bene. Ho detto prima che il problema delle fibre, che siano nell'aria o nell'acqua, cioè se domani il cancro potrebbe venire anche fra 10 anni o 15, quindi non è una cosa che è imminente. Ma volevo, siccome lo so, informare anche l'assessore, il sindaco lo saprà sicuramente, come funziona la riparazione di un condotto che è fatto in Eternit. Cioè, qui è la politica che un'altra volta manca, perché è 20 anni che l'Eternit doveva essere sostituita, perché è 20 anni fa, da prima, poveretti, mandavano lì a Babbo Morto a cambiare i tubi di Eternit e li segavano col flessibile. Da 20 anni è venuto fuori che fare quella riparazione bisognava fare una campana, mettersi una tuta e mettersi la mascherina, ok? E mettersi la mascherina per andare a fare quella riparazione. È 20 anni, ma la politica da 20 anni non ha fatto nulla. Perché io ce l'ho con Publiacqua, ma ce l'ho anche con la politica, perché da 20 anni nessuno ha fatto nulla. Publiacqua doveva fare gli investimenti, sta prendendo soldi da noi per fare gli investimenti. Non ha mai fatto nulla. Ok? Ma ha fatto una bella gara che l'ha vinta una ditta di Bologna, e a quella ditta di Bologna si serve di 7-8 imprese qui della zona. Queste 7-8 imprese della zona danno il 20 o il 30% alla ditta di Bologna senza fare nulla. Questi sono i risparmi. Per tornare alla condotta dell'acqua, quindi la riparazione si fa in questo modo, ma quando si fa la riparazione sicuramente nella condotta ci vanno delle fibre. Quindi già c'è un problema ora. È inutile che me lo dia al Vannoni, se lo dico io che funziona così. Capito? Funziona in questo modo qui. Quindi, secondo me, per carità di Dio, ripeto prima, io non ce l'ho con il sindaco, con l'assessore che rappresentano lo 0,06%, ma non si può più continuare a giustificare una condotta in questo modo. Cioè, la politica deve urlare in questo senso.
Grazie. Prego, consigliere Cerbo.
Io conosco la sensibilità dell'assessore Romiti, ma temo che non basti, nel senso che parte di queste domande sono state, ho avuto delle risposte soddisfacenti, altre invece non credo di essere soddisfatta, anche se so che non è per colpa sua, l'ha dichiarato prima lei. Una cosa però io devo chiedergli all'assessore, che si faccia portavoce presso la Publiacqua, che questa amministrazione non può assolutamente permettersi di abbassare la guardia su una questione molto delicata e di primaria importanza. Qui si parla di acqua, un bene primario, qui si parla di un bene che utilizziamo tutti i giorni nelle nostre case e che entra nelle nostre famiglie e che consumiamo. Qui si tratta di un bene che riguarda tutti, dai bambini fino agli anziani, per cui lo scenario che si potrebbe disegnare, facciamo uno scenario fantascientifico, potrebbe essere quello di una contaminazione di una popolazione interessata di vaste dimensioni, uno scenario che io non voglio neanche immaginare. In ogni caso io chiedo che si faccia portavoce presso Publiacqua perché ci fornisca un piano di investimenti puntuale, dettagliato e di riqualificazione della rete idrica con i punti che interessano il nostro nostro territorio, una mappatura precisa e puntuale che devono essere sostituiti dal momento che Publiacqua in qualche modo incide sulle tasche dei cittadini pesantemente. Noi pretendiamo che ci eroghi un servizio sicuro, ma che sia certificato da atti e non da promesse verbali. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cervo. Il Consiglio Comunale è finito. È l'ultimo del 2015, per cui vi auguro buon Natale a voi e tutte le famiglie e buon anno nuovo.